Nella prima lettura di questa domenica, il capitolo quarto degli Atti degli Apostoli, c'è una proclamazione molto solenne da parte di Pietro del fatto che Gesù è l'unico in cui c'è salvezza, eppure è la pietra scartata dai costruttori, cioè i costruttori scelgono altre pietre per portare avanti i loro edifici, le loro strutture. Non si fonda la vita su Cristo in genere. I costruttori umani prendono dappertutto, ma l'ultimo che andranno a prendere tendenzialmente sarà qualcuno come il Signore Gesù. Questa pietra scartata, questo che i sapienti hanno dichiarato senza sapienza e che i religiosi hanno dichiarato bestemmiatore, bene, colui che quel Dio che non conoscevamo e che ci stava rivelando, quella sapienza che non è una sapienza umana, è il luogo dove fondare la vita. E questo è molto importante, cioè l'unico in cui c'è salvezza, in nessun altro c'è salvezza. Questa è un'affermazione che non si può essere cristiani senza sottolinearla. Non è che possiamo essere cristiani e dire sì, però le salvezze sono tante. Dio ha tanti modi di salvare, certamente, e questo lo lasciamo a Lui, che è buono, che è Padre, che ama tutti gli uomini uno per uno e li guida come può, rispettando la loro libertà, e cioè secondo la sua onnipotenza, ma anche la nostra libertà. Ma non c'è ombra di dubbio, la salvezza piena è solo in Gesù Cristo e non è in nessun altro. E tutta la tenerezza che possiamo provare per gli altri uomini, tutta la comprensione e l'accoglienza, il tentare di includere quanto più possibile anche chi ha una fede diversa dalla nostra, chi ha un credo totalmente diverso, sì, e anche valorizzare la Chiesa, è madre di tutti e cerca il bene in tutti, per cui certamente, come splendidamente abbiamo imparato dal Concilio Vaticano II in poi, noi abbiamo accoglienza e valorizzazione delle altre realtà, sì, però resta un fatto, che in nessun altro c'è salvezza. Dobbiamo stare attenti a questo. Questo vuol dire tante cose. Vuol dire che Lui ha una forma di salvare che è piena, e nel Vangelo noi ascoltiamo questa realtà attraverso questa immagine bellissima, questa parabola che Gesù fa del buon pastore. Lui è il buon pastore e si oppone al mercenario. In primis questo ci spiega una cosa: tutte le altre strade, comprese le strade religiose, comprese le altre religioni, hanno questa nota: il mercenario. Chi è il mercenario? Colui che fa le cose a pagamento. Chi è il buon pastore? Quello che dà la vita per le pecore. È quello che non sta misurando il guadagno, sta difendendo la vita. Si capisce se uno è mercenario o è pastore dal lupo. Quando arriva il lupo, il mercenario abbandona le pecore e se ne va. Quando arriva il lupo, vedendo venire il lupo, il pastore dà la vita per le pecore e le difende. Cosa vuol dire questo? Che in realtà tutte le nostre strutture filosofiche, religiose, umane, di ogni tipo, sono tutte a pagamento, ce le dobbiamo tutte meritare. Vivono essenzialmente di una struttura e noi possiamo essere in questa struttura pur se siamo nella Chiesa, pur se frequentiamo assiduamente la vita ecclesiale. Vivere in una mentalità che è quella che è collegata nella struttura ebraica alla logica della legge. Se sei buono, sarai amato, se sei cattivo sarai rifiutato, te lo devi meritare. E la sorpresa è che questo pastore, invece dà la vita per le pecore, la dà senza nessuno che gliela prenda, come dice questo Vangelo, la dà perché la offre lui. E cioè dobbiamo pensare al contatto con la parabola che abbiamo nei sinottici del buon pastore che prende su di sé la pecora perduta. Cioè colui che si prende cura della pecora. Dobbiamo ricordare che c'è un capitolo del profeta Ezechiele totalmente dedicato ai pastori che hanno deluso. Questi pastori non sono semplicemente quei pastori concreti del tempo di Ezechiele, sono i pastori di quella logica dal cui recinto il Signore ci deve tirar fuori. Quella logica per cui tutto è una questione di essere coerenti, bravi, impegnati, forti, e noi crediamo che il cristianesimo sia questa ennesima imposizione di doveri. Il cristianesimo è rinascere dall'alto, è vedersi dare la vita e vivere una vita in forza dell'amore. Ci sono le cose che facciamo perché stiamo sotto un mercenario, perché abbiamo paura, lo dobbiamo pagare, vediamo il lupo arrivare, dobbiamo aumentare il prezzo, vediamo i problemi della nostra vita e allora dobbiamo fare più sacrifici, più offerte, più coerenza, più sforzo, più sudore, più sangue, più impegno per meritarci la salvezza. La salvezza viene meritata nella vita cristiana, ma nella fede, cioè nell'accoglienza dell'opera di Dio. È più un accogliere che non un proporre e fare. Il grande San Vincenzo de Paoli, maestro immenso della carità, diceva che le opere di Dio si fanno da sole. L'atto fondamentale è accogliere l'opera di Dio in noi, e proprio i santi più grandi della realtà del servizio, della carità, sono quelli che vivono più della ricezione della vita. Il buon pastore ci libera da un'oppressione, l'oppressione di doverci meritare la salvezza. E una volta che scopriamo che Dio ci ama perché ci ama perché sa che siamo una cosa bella e ci insegna la cosa bella che noi siamo, allora noi ameremo, allora noi amiamo, e amiamo gratuitamente, come amava Madre Teresa di Calcutta, come amava San Vincenzo de Paoli, come amava Francesco d'Assisi, come amavano tutti coloro che si sono fatti una cosa sola con i sofferenti. Perché? Perché sapevano che il Signore si era fatto una cosa sola con loro e che era il buon pastore che li difendeva. Quando è che uno può dare la vita? Quando non la deve più difendere. Quando è al sicuro. Se la mia vita è nelle mani del mio pastore, che è il Signore Gesù, l'unico che non mi chiede niente in cambio se non di crederlo, allora io lo voglio amare. Gli atti cristiani sono generosissimi, sono enormi. Ci sono santi che fanno cose grandiose, ci sono cristiani che oggi come oggi fanno cose grandiose, ma non come un dovere, non perché stanno sotto un mercenario che va pagato, ma perché sono stati amati, perché la nostra vita parte dal suo amore.